Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmolà parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland bernese, la favola del Thun, campione svizzero. Sempre per lo sport, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto. In Formula 1 vince ancora Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump tramite il suo social, senza però fornire dettagli molto precisi. In redazione ci racconta i dettagli Mangiula Batia.
Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi con a bordo circa 20.000 marinai, molte sono lì da quasi due mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati cacciatorpediniere, lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani. Gli anni stessi, sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
L'Iran intanto ha già denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco e poco fa il comando militare ha fatto sapere che qualsiasi movimento di navi commerciali nello stretto deve avvenire in coordinamento con il loro comando. E queste nuove tensioni sul controllo del braccio di mare strategico hanno anche agitato i mercati stamattina con grande volatilità del petrolio che rimane comunque sempre sopra i 100 dollari al barile. Intanto ieri i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Per molti analisti questo non avrà un impatto rilevante sui prezzi, ma è una mossa che va letta soprattutto in relazione all'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Lippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Caferri, esperta di paesi del Golfo.
Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che è un OPEC e un OPEC Plus sicuramente indebolita.
Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia da hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'hantavirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina o le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni di hantavirus possono essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese però segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh e che la Svizzera segue da 30 anni. Ci racconta di più Anna Valenti.
Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta. Si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
La banca cantonale grigionese ha comunicato l'avvio di un procedimento giudiziario da parte di un cliente nei suoi confronti e contro una sua controllata, la BZ Bank. La causa è legata ad un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. Il ricorrente accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. Ha intentato una domanda di conciliazione, chiede un risarcimento dell'ordine di centinaia di milioni di franchi, come si legge in un comunicato della banca diffuso poco fa. Gli istituti ritengono le accuse infondate e contestano le richieste. E oggi è la giornata nazionale contro il cancro della pelle. Anche in Ticino, in collaborazione con la Lega Cancro, alcuni specialisti si sono messi a disposizione della popolazione per controllare nei e macchie della cute. La pelle a memoria è lo slogan della campagna di quest'anno, come ci spiega la dottoressa Cristina Mangas, responsabile del Centro Tumori Cutanei Complessi dell'EOC, al microfono di Pervin Cavacioglu.
È una metafora, traduce un po' quello che succede a livello cellulare nella nostra pelle dopo l'esposizione solare. Quello che fa male alle nostre cellule è l'esposizione solare intensa e intermittente, soprattutto le scottature solari e principalmente quelle che accadono nei primi anni di vita, perché quel danno nelle nostre cellule rimane. Il nostro sistema di riparazione del DNA delle cellule lo mette a posto, però in qualche modo rimane quella memoria e dopo 20, 30, 40 anni può succedere che quel danno cellulare si trasforma sotto forma di macchie, cheratosi attiniche e a volte anche tumori cutanei.
Malgrado nei decenni sia aumentata la consapevolezza dei rischi legati al sole, serve ancora una campagna di prevenzione.
Serve per due motivi. Prima, perché è dimostrato che proteggersi del sole diminuisce l'incidenza di nuovi tumori cutanei e poi perché purtroppo in Ticino e in Svizzera in generale il melanoma è un tumore frequente, il terzo tumore più frequente nei maschi e il quarto nelle donne.
Quest'anno, spiega la dottoressa Cristina Mangas, è aumentato il numero di sedi sul territorio ticinese, dove per la giornata odierna è possibile farsi controllare nei e macchie della pelle.
Abbiamo pensato di ampliare l'offerta per arrivare a quei posti più della periferia, più delle valli del Ticino, dove di solito c'è più difficoltà per arrivare al dermatologo, e sappiamo che la diagnosi precoce è la miglior cura.
Nelle valli e a Locarno dovrebbero esserci ancora dei posti disponibili.
E con questo è tutto, io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e buona giornata.